www.redigio.it e la storia continua. Le streghe e il prezzo di un incantesimo.
Continua dalla puntata precedente.
Il canto del cuculo. Queste forme di stregoneria e magia popolare erano molto diffuse già nei secoli prima delle nostre due imputate. Solo sembra che coloro che si interessavano a tali credenze, giudici, predicatori, dotti uomini di chiesa, non le prendessero troppo sul serio, arrivando talvolta a ridicolizzarle. A riguardo del predire il futuro e le cose occulte, futura ed occulta, il predicatore domenicano Stefano di Bourbon aveva le idee molto chiare, che non coincidevano con quelle dei suoi colleghi che esaminarono le due donne 140 anni più tardi. Ci racconta il fatto, infatti, il caso di una vetula sortilega che, avendo sentito cantare il 1° maggio un cuculo per 5 volte, concluse che sarebbe vissuta ancora 5 anni. Invero però si ammalò poco dopo e la figlia, preoccupata per la sua anima, tentò di convincerla a fare penitenza, preparandosi così alla morte. Ma la vecchia la rassicurò. Aveva ancora 5 anni di tempo, non c'era alcun dubbio. Ma le sue condizioni peggiorarono visibilmente, finché non ebbe quasi la forza di parlare, se non di ripetere 5 volte la parola cuculo. Le forze l'abbandonarono e spirò lentamente, ma con le 5 dita della mano alzate. Quasi in forma di barzelletta, ciò che Stefano vuole sottolineare con il suo exemplum non è tanto la condanna verso la credenza diabolica, quanto più la ragionevole preoccupazione che accettare tale folle credenza poteva significare morire senza aver fatto penitenza e quindi essere dannati. Vecchia imbroglione. E lo stesso atteggiamento mantiene verso la presunta capacità di svelare le cose nascoste. Sempre una vecchia pauper vetula, stavolta povera, fece rubare al figlio alcune mucche di un contadino, nascondendole nel folto della foresta. Il ragazzo poi andò dal legittimo proprietario e gli assicurò che il suo caso sarebbe stato risolto da una indovina, un'ottima indovina di sua conoscenza. Era anche così, secondo il predicatore, che agivano i ciarlatani, che non sanno niente del futuro. Stefano di Bourbon mette in ridicolo anche un'altra credenza, quella ormai nota dei viaggi delle Bonae Res. Sempre una vetula sostiene di essere penetrata nella casa del suo parroco, attraverso porte e finestre chiuse. Trovandolo tutto nudo nel letto a dormire, lo coprì in fretta con un lenzuolo, evitando così che le altre donne lo bastonassero a morte. L'uomo, forse spazientito da queste storie, non stette lì a sottilizzare. Prese la vecchia fatua, sciocca, e la chiuse in una stanza, mostrandole così che la sua pretesa di passare attraverso le porte chiuse era una pura illusione. Anime in pena. Ma non tutti saranno così indulgenti riguardo a queste credenze, soprattutto verso quest'ultima, tanto simile a quella dei morti che viaggiano di notte a seguito di misteriose figure. Le varie credenze intorno a Diana, Erodiade, Percta, Dame Abbonde, Satia, eccetera, e le sue compagne, verso quel sinistro esercito di morti che vaga nell'oscurità della notte intorno al XII secolo, e cominciarono ad essere viste con altri occhi. Come ben ci ha mostrato Le Goff, in quest'epoca si era formato un concetto di purgatorio, rappresentazione ecclesiastica del destino delle anime in quel lungo periodo compreso tra il trapasso e il giudizio universale. Era lì il luogo, l'unico luogo, in cui era lecito pensare vagassero le anime, non altrove. In questa normalizzazione delle relazioni tra i vivi e i morti, le schiere di anime vaganti saranno escluse, nelle versioni maschile di esercito o femminile di cose buone o buone donne. E dopo la nascita del purgatorio, queste anime disordinate e turbolenti, pericolosamente al di fuori del controllo ecclesiastico, non avevano più ragione di essere. Cominciano ora ad essere demonizzate, assimilate alle lamie e alle strighe di romana memoria, accusate di aver fatto un patto con il demonio. E l'invenzione del purgatorio. Il purgatorio fu un luogo che nacque lentamente e che trovò il suo sostrato generativo in una serie di idee, credenze e pratiche relative alla sorte dell'anima e diffuse lungo il corso del Medioevo. Già alcuni padri della Chiesa ritenevano che, dopo la morte, alcuni peccatori potessero essere salvati mediante purificazione attraverso il fuoco e con l'aiuto dei suffragi dei vivi. I peccatori, d'altronde, non erano tutti votati all'inferno o destinati al paradiso. Esisteva una categoria intermedia, i mediocres, che in vita avevano commesso solo peccati minori, degni di perdono, o venia, e quindi detti veniali. Su queste credenze, probabilmente a Parigi, verso la fine del XII secolo, si sviluppò l'idea di un vero e proprio luogo dove si recavano le anime che dovevano purgarsi. In quegli anni, uno dei primi a utilizzare il termine purgatorio fu il cancelliere della Chiesa di Parigi, Pietro Comestore. A codificare stabilmente la nozione di purgatorio fu San Tommaso d'Aquino, che immaginò due tipi di pene per chi moriva senza aver pienamente riparato i propri peccati: la pena del danno, consistente nel rinvio della visione di Dio, e la pena dei sensi, inflitta tramite fuoco. Le pene sono proporzionali ai peccati, ma possono essere mitigate dai suffragi della Chiesa. Il sistema delle indulgenze tariffate per le anime ha segnato in qualche modo l'apogeo e al tempo stesso il declino della nozione purgatorio, che i protestanti hanno negato, mentre il Concilio di Trento ne ha riaffermato l'esistenza. www.redigio.it e la storia continua.